Benvenuti alla 60ª puntata della seconda stagione di NBA Popcorn. Ciao Marti.
Ciao Dario.
Come stai?
Bene, bene, però so, guarda, io non voglio dire niente perché so che c'è qualcosa di cui vuoi parlare in quest'intro, quindi ti lascio carta bianca.
Una,
vai,
cosa, fondamentalissima e unico grande contributo che darò a questa puntata. Una delle due squadre protagoniste ad oggi, ossia nelle NBA Finals, sono i Milwaukee Bucks. Sicuramente avrete sentito almeno una volta il loro motto che è Fear the Deer.
Oppure il Deer District dove c'è sempre la gente fuori a vedere la partita.
Esattamente, e magari no, perché è molto probabile che non l'abbiate fatto, ma magari vi siete chiesti, ma sono i Bucks? Perché sentiamo tutte queste volte sentire questa parola, questi Deer? E molto probabilmente vi sarete detti, sarete giunti alla conclusione che sono sinonimi. Buck, Deer, sarà cervo, perché sono i cervi simbolo di questa squadra qua. E invece no.
Sono tutto orecchie.
Grande capovolgimento di scena. Buck è un iponimo di Deer.
Ecco, adesso mi spieghi cos'è un iponimo, perché a me
come non sei iponimo? Dai, lo sanno tutti. No, anch'io me lo sono cercato e è molto divertente. Cosa cercatelo? Cercatelo, andate a vedere su Google.
No, adesso devi...
Vabbè, non adesso lo dico. Comunque è divertente, predice. È una parola che sta insieme a un'altra parola per rapporto di iponomia. E dici grazie al cazzo. Però comunque, va bene, la spiego veloce. La differenza sta che Deer è semplicemente un sottoinsieme di buck, come potrebbe essere, non so, cavallo e animale, e i buck sono maschi di animali con le corna. Quindi, se sei un animale con le corna, nessuna battuta sottintesa, sei maschio, sei un buck, e quindi Deer sono buck per definizione, cioè i cervi.
Va bene, ma direi che non si può aggiungere altro a quest'intro, c'è un momento di grande conoscenza per tutti e direi di cominciare. Sigla!
NBA Popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
Che dici, parliamo di NBA Finals? O
prima dobbiamo parlare della vera notizia, che non sono NBA Finals ma è JaVale McGee alle Olimpiadi.
Ah sì.
È JaVale.
Vabbè dai, dopo Keldon Johnson mi aspettavo.
Ma posso dirti che poi vedevo una cosa che diceva che JaVale McGee vincendo avrebbe più titoli di Barclay e compagnia varia così e più medaglie d'oro olimpiche di non so quali, quanti e quali giocatori NBA della storia, insomma, quindi
vabbè.
JaVale McGee va verso un palmarès incredibile, anche se notizia di oggi anche la Vin fuori per il protocollo COVID, quindi team, se tra un po' ci chiamano noi praticamente.
Basta che andare... secondo me.
Beh, nelle amichevoli non siamo andati particolarmente bene.
Vabbè, per il resto basta KD. Dai, la palla KD.
Però contro Pollonare Fontecchio. Io avrei qualche dubbio, eh.
Sì, perché alla fine lo fermano Pollonare a KD stopper, lo vedo. Vabbè, dai, diciamo meno stronzate, cominciamo...
No, io non voglio parlare di questa partita.
Perché no?
Perché mi spiace troppo per Chris Paul. Non ce la posso fare.
Boh, dai, però comunque hanno vinto i Bucks, hanno fatto la partita probabilmente dell'anno, hanno fatto, non so, hanno dato senso a queste finali, secondo me, con questa partita.
Le ultime due molto belle.
Sì, però questa la migliore, almeno quella che io mi sono goduto di più. Perché c'è stato un grande parziale di Phoenix, un grande parziale di Milwaukee e poi una partita tirata fino alla
anche
fine.
Anche se i Bucks sembravano, sono andati anche sul più 14 inizio quarto, sembravano averla chiusa, poi lì sono all'improvviso ritornati i Bucks un po' col braccino, un po' con i loro limiti un po' mentali, si sono leggermente cagati sotto,
sì.
poco. E dall'altra parte Chris Paul che nel quarto ha trovato un po' di energia e Booker, che ha giocato un'altra partita fuori dalla grazia di Dio, li hanno riportati in gara, poi alla fine parleremo alla fine di quell'ultimo possesso
sì.
E della follia di Jrue Holiday, che è un pazzo.
Io non me lo ricordavo così forte Booker. Ho detto in gara 4, ma sì, può farlo, un giocatore di talento, ma così forte non me lo ricordavo.
Io invece ero abbastanza un suo sostenitore dall'inizio dell'anno, quindi insomma no, sono abbastanza contento e convinto che lui riesca a giocare in questo modo qui. Poi ha anche trovato due partite in cui sono entrati tutti i tiri. Lui prende tutti i tiri molto difficili.
Esatto.
Però il punto è che spesso magari questo lo stanca molto nel corso della partita. Deve diventare più bravo a prendere con continuità tanti liberi. L'ha fatto in alcune partite in questa serie, ma non con costanza. E questa è una cosa che un po' sta mancando ai Suns, che sono andati di nuovo pochissimo in lunetta, solo 11 tiri liberi. E partita però, come dicevi tu, dalle diverse facce, perché nel primo quarto l'energia della squadra in casa, che ha perso le ultime due partite, l'ultima anche con la stoppata di Giannis, quindi con il grande colpo, i Suns sono partiti a bomba, grandi percentuali all'arco, grande concentrazione in difesa, grande energia, tutti i titolari molto coinvolti, Crowder, Ayton, Booker, tutti subito sul pezzo, e i Bucks sembravano davvero inerti di fronte a quello che stavano facendo i Suns.
No, hanno semplicemente dominato nel primo quarto, è finito 21-37, che dici, cavoli, già gli dai quasi un ventello, 16 punti di differenza, sei partito da Dio, sei a casa, perché alla fine hanno giocato a Phoenix, quasi impossibile lasciarla andare.
Secondo me nel primo quarto fondamentali, anche se a livello di punteggio ci siano comunque finito a meno 16, ma le due bombe su due di Connaughton.
Eh sì.
Mannaggia Pat Connaughton. Senza quelle due bombe sarebbe stato più 22 all'inizio del secondo quarto, la partita era, secondo me, sepolta. Quelle due bombe li hanno tenuti leggermente più vicini, leggermente più a contatto. Poi nel secondo quarto Jrue Holiday si è messo di nuovo il mantello da Superman e ha fatto... Io davvero, nonostante sappiate che per Chris Paul sia un po' più dalla parte dei Suns, ma quando vedo un giocatore così sottovalutato, che viene bistrattato dopo ogni sconfitta dei Bucks, che gioca in questo modo, ero davvero entusiasta di vederlo giocare, mi entusiasma come gioca Jrue Holiday.
Comunque, alla faccia di Pat Connaughton, che non segna nei momenti importanti, che non segna poi...
Però poi io ho detto l'ultima partita, guarda che quando ci sono questi giocatori che beccano la serie in cui tutto va dentro, questo la sta beccando alla grande.
La cosa che mi ha sorpreso anche, oltre alle bombe che ha messo, oltre ai canestri, 14 punti per lui, uno dei migliori plus minus della squadra. Ma...
cioè siamo al 50% da tre nella serie.
Sì,
50.
Ma oltre a quello, sembrava forte pure in difesa. Cioè, l'hai visto, cioè teneva Booker, è vero che Booker ha segnato tutto, Però teneva, stava lì col fisico, robe veramente clamorose, però comunque dicevi benissimo, non il protagonista, ma neanche lontanamente di questa partita, perché di protagonisti ne abbiamo visti tanti, oltre a Booker, che parleremo poi dei Suns, andiamo direttamente su forse l'eroe di questa gara.
Jrue Holiday, pazzesco, un secondo quarto, mostruoso in attacco, ma tutta la partita super in difesa su Chris Paul soprattutto. È stato anche l'unico a poter un minimo contenere Booker in questo quarto che si apre con un parziale in 3 minuti di più 8, mi sembra 11-3, vado a memoria, che sono gli unici 3 minuti non giocati da Ayton nella partita. E lì Monty Williams si è reso conto subito che giocare senza Ayton in questa partita era più o meno improponibile, infatti poi non l'ha più tolto per il resto della gara. I minuti con Chris Paul senza Booker sono stati un disastro in questa partita, e anche qui all'inizio di questo quarto si è pagato moltissimo. Peraltro i Bucks fanno parziale senza Giannis, perché il quarto finisce a più 19 per i Bucks, ma Giannis ha solo più 5 in questo quarto, quando il parziale arriva praticamente tutto nei primi minuti con Jrue Holiday e Middleton messi insieme in campo all'inizio del secondo quarto, che guidano la riscossa dei Bucks.
E anche un buon Brook Lopez, che comunque...
E Bobby Portis, che ha messo di nuovo grande energia dalla panchina, tutti i suoi punti nel secondo quarto, con due bombe pesantissime, e generare un impatto fortissimo sulla gara.
Bobby, veramente, lo adoro sempre di più, mi piace moltissimo come giocatore, e soprattutto anche senza tanti minuti si sta rendendo efficace, questa una gran cosa. Ritornando a Jrue Holiday velocemente, citavamo la statistica buttata lì da StatMuse, ecco la fonte, ti ricordi, che paragonava Bledsoe perché aveva percentuali simili, ecco. Altra statistica, sempre sullo stesso giocatore, dopo quel tweet, ecco, Jrue Holiday ha cambiato completamente le sue percentuali, quindi statistica sulla statistica, e ovviamente quel tweet ha influenzato la carriera di Jrue Holiday.
Come sempre. Un'altra cosa che vorrei dire sul primo tempo è l'importanza del primo quarto di Jeff Teague. Con Jeff Teague in campo nel primo quarto in 6 minuti, meno 11, Jeff Teague non fa niente per la partita, ma fa tutto quello che si può fare per i Bucks, per i Suns, sì. E anche lì, come al solito, ti chiedi perché Jeff Teague stia in campo così tanto. È vero, Joe subito due falli, ma non lo so, cioè.
Continuano i sospetti, anzi si avvalorano i sospetti che abbia in possesso immagini compromettenti dell'allenatore. No, a parte gli scherzi, sì, sono d'accordo, però se ne è reso conto e alla fine 6 minuti nel primo quarto, 7 nella partita.
Quindi... Sì, anche perché ha giocato i primi 52 secondi del secondo quarto e poi dopo abbiamo... Cioè... Anzi, scusami, 51 e poi dopo abbiamo abbandonato l'esperimento, ma cioè, mi sembra, non capisco cosa sia da sperimentare.
Sai cos'è? Sai cos'è il problema? È che è un giocatore che alla fine un minimo di esperienza ce l'ha, un palleggio, diciamo... abbastanza sicuro, cioè ti porta sul pallone.
Sì, ma lui pensa di giocarsi da uno contro uno tutte le azioni. Esatto. Problema.
Il problema è che attacca troppo. Sì. Attacca troppo l'area e viene rimandato indietro ogni volta perché è piccolino rispetto agli altri, meno atletico e lo fanno quasi apposta. Cioè c'è stata un'occasione in cui gli hanno detto dai vieni, lui ci è cascato, ringollata.
Stoppata al tabellone senza che ci fosse uno, ma no, davvero... impresentabile poverino, però no, diciamo potrebbe essere campione NBA tra poco
se stesse nel suo ruolo, secondo me un po' di più se facesse quello di cui hanno bisogno, cioè meno attaccare uno contro uno e più portare sul pallone, darla a Giannis o darla a Middleton, che ci vuole anche questo perché pochi palleggiatori hanno questa squadra, quindi ci vorrebbe anche semplicemente questo. Però che dici, dai, siamo stati molto molto confusionati.
Sì, è una partita un po', diciamo, non è una partita che ha avuto uno svolgimento logico, è stata sì. Molto a strappi, anche nel
e questa è la scusa che ci diamo, certo. Per non aver usato una scaletta in questo episodio.
Assolutamente sì, e anche nel secondo tempo in realtà, cioè, nel terzo quarto è sembrato che i Bucks avessero completamente le chiavi della partita. Il terzo quarto non finisce in maniera così evidente, il vantaggio dei Bucks è 36-29, che sì, è abbastanza netto, un più 7, ma secondo me non dice nulla su quello che è stata la sensazione nella partita. Cioè Bucks completamente in controllo, attacco difesa infermabili per i Suns, e dominano prendendo un solo rimbalzo in attacco totalmente in contrapposizione con quello che è stato il resto della serie, dove a rimbalzo offensivo avevano dominato, continuano a tirare bene dall'arco. Middleton entra in partita dopo un primo quarto pessimo, entra nella gara, insomma sensazione che se non era finita lì la partita e quasi la serie, ci mancava davvero davvero molto poco. E con uno Giannis che si accelera un po' rispetto al primo tempo, ma senza dover fare cose straordinarie o incredibili da un punto di vista tecnico o atletico. Quindi insomma la sensazione che hanno dato i Bucks era di averne di più in quel momento rispetto sì. Ai Suns, che sono rimasti lì solo perché Booker ha fatto un altro quarto, soprattutto un passaggio con due o tre canestri che io ogni volta dicevo no, il prossimo esce perché deve uscire, invece continuava in maniera misteriosa a far canestro.
Ma sì, tutti canestri difficili, tutti in uno contro uno, tutti nella zona del gomito, con spesso anche più di un difensore contro, quindi cioè veramente canestri assurdi che mi hanno fatto ricredere su molte cose. Però comunque è vero, i Bucks sono sembrati molto in forma, e forse Giannis, e soprattutto come ha giocato Giannis, potrebbe essere l'elemento che ci fa capire questa forma di Bucks, perché come in altre serie, per esempio contro i Nets, non ha assolutamente forzato. Contro i Nets ha dovuto forzare anche molto, questo ti voglio dire, mentre in questa partita non è andato fuori dalle righe, non si è preso eccessivamente tiri, non ha forzato l'uno contro uno, avendo comunque compagni che hanno tirato molto bene e hanno tirato tanto, questo non era assolutamente necessario. Si è preso i tiri, secondo me, nel quarto quarto, fondamentali per indirizzarla, fortunato anche in certe occasioni, ma comunque tutti i tiri nel suo arsenale, niente di clamoroso, niente bombe da fuori, ne ha tentata una e l'ha sbagliata, quindi niente serie infinita di jumper, anche se qualcuno l'ha messo, però comunque è stato veramente
dentro. Quanto altro ha messo tre canestri a fuori area, uno più bello dell'altro, tiri che quelli secondo me li può mettere davvero nel suo repertorio arsenale. La cosa che mi ha stupito è che i Suns a un certo punto, vedendo che i Bucks erano così in ritmo, non abbiano provato a spezzettare la partita mandando in un'età 3 o 4 volte. Perché?
Sì, poteva starci.
Perché 4 su 11 nella partita, e in generale la sensazione opposta a gara 4, ovvero questa è una di quelle serie in cui non la metto mai, E io ci avrei provato, solo magari per rompere il ritmo offensivo di una squadra che sta andando così bene, così in fiducia, le metti qualche dubbio, qualche insicurezza con i TD Bay di Giannis. Magari ci avrei quantomeno provato a un certo punto.
Però comunque se sei Suns è giusto avere fiducia nella tua difesa.
Sì.
E provare a fermare gli avversari.
Però sai, se togli mentalmente Giannis dalla partita... Hai già fatto metà del lavoro, eh?
È dura, però comunque non è stato Giannis il protagonista offensivo di questa gara, no, anche se è finito...
nel quarto-quarto abbastanza, nel quarto-quarto lui, anche Middleton, però lui si è preso tante responsabilità importanti, attaccando tanto, con scelte giuste, con tiri anche complicati di personalità, grandi giocate, grandi uno contro uno. Giannis ha fatto una partita, secondo me, come dicevi tu, anche molto matura, non... da uno che vuole ha anche aspettato la gara, fatti 20 punti nel secondo tempo, e poi quando è servito
sì.
La zannata.
Più o meno abbiamo detto di tutti i giocatori che hanno giocato bene, ma quindi potrebbe essere stata una delle migliori partite che abbiamo visto ultimamente, se ne parla.
Allora, adesso io qua
ne abbiamo parlato, adesso te la metto lì perché so che sei caldo su questo argomento. A me è piaciuta molto questa partita, secondo me sono due squadre, i Bucks e i Suns, che giocano molto bene a basket, ossia condividono la palla, non si fermano ad attaccare uno contro uno, anche se l'hanno fatto praticamente sempre in questa gara 5 con Booker, però comunque anche andare uno contro uno di Booker è una bellezza, cioè è un bel basket perché Booker è un gran giocatore ed è veramente bello guardarlo, quindi... Per me questa gara 5 è stata bellissima, molto emozionante, una bella partita e comunque sono due belle squadre. Sentiamo spesso che questa potrebbe essere una delle migliori finali, almeno esteticamente parlando.
Allora, io su questo sono, come ben sai, molto molto tiepido, ma non su questa serie, ma perché in generale ogni anno praticamente, forse l'anno scorso no per i mille sì. infortuni, ma di solito ogni anno si dice... È la miglior serie, è la miglior finale, è la miglior partita, è la miglior prestazione, è il miglior attaccante, è il miglior... Cioè, basta, nel senso, sono due squadre che hanno fatto due partite molto belle, gara 4 e gara 5, sì. Vale la pena recuperarsi, e soprattutto gara 5, come dici tu, molto molto bella, molto combattuta, poi il finale bellissimo, con la schiacciata di Giannis
sì,
e tutto.
Sì, quello tanta roba.
Però, esagerare, vuol dire a tutti i costi dire una delle migliori serie degli ultimi anni. Ma magari anche sì, ma è così fondamentale dirlo? Non lo so, mi sembra che sia una cosa da voler pompare tutto in maniera eccessiva per renderlo più grandioso, più glorioso. Diciamo... Io lo trovo un esercizio di stile che diventa un po' macchiettistico, secondo me, alla lunga, perché è una cosa per cui ogni cosa è sempre favolosa, mostruosa, meravigliosa, così.
Stai citando qualcuno?
In realtà sto pensando a una pagina Facebook che okay. ovviamente non citerò. Però c'è questa
straordinario
cioè secondo me è troppo
sì.
perché poi quando davvero ci sono poi le singole partite come questa che valgono quella cosa lì, che termini usi per descrivere? Non esistono?
No, un po' sicuramente hai ragione, però dopo una stagione difficile e ti direi tra parentesi brutta la regular season e dopo grandi delusioni per quanto riguarda i playoff, mille infortuni, mille serie diciamo non prevedibili, anche non serie spettacolari, forse prima di questa la grande serie è stata quella tra proprio Milwaukee e Brooklyn, anche se lì
infortuni a go-go.
Esattamente, quindi dopo una stagione brutta e difficile, più difficile che brutta, arrivare finalmente alle finals, il palcoscenico più diciamo elevato, e avere una serie più che guardabile è una grande consolazione.
Certo, però non è il motivo per pompare.
Però è una grande, cioè ci siamo arrivati faticando, quindi avere il regalino, ecco, te lo sei sfruttato più del solito e quindi lo apprezzi più del solito forse.
Va bene, io sarei dell'idea di non forzare.
Però comunque pensandoci un secondo, l'anno scorso dal punto di vista del basket hanno giocato, cioè i Lakers secondo me giocavano molto male, molto molto talentuosi ma molto brutti per me, gusti personali. Miami, che era la squadra bella da vedere, è stata quella azzoppata un po' dagli infortuni, e quindi se facciamo anche il paragone 2020-2021, se guardiamo il basket singolarmente, il basket giocato, diciamo vincono queste finali qua.
Ma sì, ma poi ci sta che negli ultimi tre anni abbiamo avuto 4-0, Golden State Cleveland con LeBron che fa 51, poi basta.
Esatto.
4-2 con gli zoppi. 4-2 esatto. Con gli zoppi e questa. Quindi posso capire, dice, la miglior final degli ultimi 4 anni, ma c'è. Posso dire che finals abbiamo avuto negli ultimi 4 anni, nel senso, ecco. Però io, secondo me, è un esercizio di stile che non ha troppo motivo di stile. Però io vorrei andare su un'altra cosa, ovvero sul motivo per cui, secondo me, i Suns hanno perso la partita.
Ok.
Che è stata la gestione, non è il motivo perché hanno perso la partita, perché secondo me l'hanno persa all'inizio del secondo quarto la gara, perché fossero rimasti lì a più 15, i Bucks sarebbero un po' liquefatti nel corso della gara. Ma a me non è piaciuta la gestione dell'ultimo possesso. Andiamo su quell'azione lì, che poi è quella che potrebbe aver deciso la serie, diciamo. Non è detto, ma diciamo l'ha sicuramente indirizzata in maniera molto decisa. Ma Booker è stato infermabile.
Aspetta, quindi sì. Era sotto di uno.
Palla Suns, sotto di uno.
Sì.
Booker è stato infermabile per tutta la serie, nelle situazioni in cui o in uscita da un blocco prendendo e sparando ha messo una bomba clamorosa nel quarto quarto, dopo che Middleton ne aveva messa un'altra senza senso, beh, sono state le giocate pazzesche, sì, nell'ultimo, sì, quarto, sì. Però comunque nelle situazioni in cui lui magari partiva palla in mano, c'è questa azione in cui lui parte palla in mano, la consegna a Chris Paul che la dà a Ayton e poi lui esce come da un blocco in punta di nuovo per giocare quello che non è un pick and roll ma è un dribble and off, quindi passaggio consegnato dal palleggio per poi attaccare. O quelle situazioni lì, oppure quando fanno quello che tranquillo chiama Chicago, che sarebbe prima un blocco e poi consegnato, quindi tutte situazioni dinamiche dove lui parte senza la palla, in quelle è infermabile, perché Holiday, che è fortissimo, comunque perde mezzo passo, e se Booker ha mezzo passo di vantaggio non lo fermi mai. A me non ha convinto la scelta di farlo partire palla in mano nell'ultima azione, e l'unico motivo per cui me lo spiego è che Chris Paul, che pure ha giocato un grande ultimo quarto, mi sembra 10 punti, c'ero qua le statistiche, 10 punti e 4 su 4 dal campo, quindi molto bene,
sì.
Non si fidava della sua mano e del suo palleggio, quindi non è voluto partire lui con la palla in mano e sono stati obbligati a partire con Booker, perché sennò io lì avrei giocato una di quelle situazioni lì, per quelle sono le situazioni in cui lui per tutta la sera non è stato fermabile. Così palla in mano è un fenomeno, rimane un fenomeno, ma è leggermente più arginabile dalla difesa. Poi c'è stata una super difesa tra gli uomini in aiuto e Joyde, che ha fatto una giocata a metà tra il folle. È geniale, perché se lì prende la mano sono due tiri liberi in una situazione in cui Booker era morto, morto, seppellito là dentro.
Sì.
Invece l'ha presa e corso e ha detto, bene, adesso la tieni in mano, invece ha alzato un lob folle, sì, per quell'altro. Tutto era un po'
contento, assurdo. Non contento, ha fatto una cosa ancora più folle di prima. Allora, non mi ricordo, ma penso che Booker o avesse preso il rimbalzo o era comunque più vicino al pallone quando è arrivato giù da rimbalzo, quindi era abbastanza inevitabile che la portasse. Lui l'ha fatto molte volte nel corso della partita.
Sì, secondo me potevano cercare di costruire una cosa, ma proprio minima, cioè non deve essere il giocone, capito?
Più che quello, allora, Booker arriva dall'altra parte, Milwaukee è un po' scoperta, e c'è, se non sbaglio, Lopez, che è stato in campo nel quarto quarto, e PJ Tucker, che sono sulle sue piste. PJ Tucker lo prende in marcatura, diciamo, in transizione. Da dietro, che non lo vede, dice anche nell'intervista a fine partita, non lo vede, si gira e gli strappa il pallone. Non l'aveva semplicemente visto Holiday. Quindi sono tre giocatori su uno soltanto. Se la matematica non è un'opinione, ci sono almeno due compagni liberi.
Però sono arrivati tutti e tre nel momento in cui lui ha fatto l'arresto. Cioè, lui era su uno quando chiude il palleggio e si gira, non per tirare ma per riaprire, e ne ha già tre addosso. Cioè, non c'è stato il tempo in cui lui ha visto l'aiuto, secondo me.
Non c'è stato, sicuramente non c'è stato, però comunque cioè, ci sono tante cose, non è e soltanto...
No, certo, però secondo me se tu lo fai partire in maniera dinamica, la difesa può prepararsi meno bene, come in tutte le situazioni dinamiche di questo mondo, ecco.
Ti dico, secondo me l'errore generale di questa partita dei Suns è stato cercare continuativamente il mismatch o l'attacco uno contro uno di Booker, semplicemente perché segnava. È vero che ti ha tenuto in partita con una prestazione assurda nel terzo quarto, però in questo modo non hai visto i protagonisti che ci sono stati in gara 1 e gara 2, che hanno determinato assolutamente quelle partite lì.
Però secondo me quelli, io te l'ho già detto, dipendono tanto da Chris Paul. Io ho l'impressione che Chris Paul c'entri moltissimo nel coinvolgimento degli altri, e Chris Paul, che poi ripeto, non ha giocato una brutta partita, però a me non sembra, la mia idea di Chris Paul dominante, che abbiamo visto anche contro i Nuggets e in alcuni momenti contro i Clippers, anche se già con i Clippers a parte gara 6 è stato meno scintillante, io non l'ho vista. Cioè Chris Paul ha giocato una partita di un buon, di un ottimo playmaker NBA, non di uno che è un Hall of Famer sicuro. Sì. Uno dei migliori tre playmaker degli ultimi 20 anni.
Sì, ha perso la sfida con l'altro con Juali, interessato. Sì.
Insomma, è stato molto particolare per quanto sia 21-11 con una palla persa, che è una partita super.
Sì.
Però sembra che le partite abbiano meno la sua impronta. Un altro dato strano per Chris Paul, 0 tiri liberi tentati. Lui è uno che in queste partite qua in qualche modo finisce 6, 8, 10 volte lunetta quando vuole. Non è mai riuscito, ma perché non riesce a portare la palla dove vuole lui e a muovere i difensori come vuole lui. Si trova delle soluzioni, ma va più su delle soluzioni praticamente decise prima. Non riesce a manipolare l'azione come vuole. E quindi poi è meno dominante del solito.
Comunque, diciamo, si sono visti i miglioramenti da gara 4 per Chris Paul.
Stava sicuramente meglio.
Quindi
non ha perso tanti palloni come nella partita prima, no. Sul palleggio, anche se su uno almeno, peraltro, con un'infrazione di campo di Ayton grossa come una capanna, non so come non l'abbiano vista.
Lì non so se fosse esattamente l'azione in cui la perde.
No, non la perde. Virata di Paul che perde il controllo della palla, arriva Ayton che però fa l'ultimo appoggio nella metà campo difensivo, riceve, non fischiano campo.
No, quella era abbastanza netta. Poi anche io ho pensato di aver visto dei passi di Crowder nell'azione. Comunque, arbitraggio, ti devo dire, migliore rispetto alla gara 4 in cui avevo visto qualcosa di strano.
Gara 4 male.
Gara 5 non ho visto niente di clamoroso.
C'è stato un fischio strano che è stato un fallo dove Booker è andato a schiacciare col recupero di Giannis, che hanno fischiato un fallo 10 secondi prima che nessuno ha sentito.
Sì, quello.
Malissimo.
Allora sì, però se hanno fischiato veramente, è vero che come dicevano in telecronaca dovresti
continuare a fischiare.
Esatto, però comunque...
Cioè, abbiamo quasi perso i due protagonisti delle finals.
Adesso, persi.
Ho capito. È stato
un rischio.
È stato un contatto bello pericoloso quello.
No, ok, adesso mi ci fai pensare. Però comunque, a parte quell'episodio molto strano, sono d'accordo, molto strano, era tipo il calcio che vai a vedere però all'inizio dell'azione.
15 secondi prima cosa è successo.
Non si può fare, a quanto pare, non lo so, non sono sicuro.
Non
c'è la regola, mai visto prima.
Non c'è la regola del vantaggio nel basket, quindi non si può fare.
Allora, più o meno abbiamo parlato di tutti i protagonisti, no? Abbiamo parlato in maniera strana più o meno della gara. Andiamo al pronostico della prossima o c'è qualcosina che vuoi aggiungere?
No, io stavo... Cioè, diciamo, la cosa che mi ha molto sorpreso è che Brook Lopez sia riuscito a essere un fattore senza prendere 50 tiri, senza fare cose enormi, anzi parla toccata molto poco, però ha avuto il suo impatto nella partita e anche in modo diverso dal solito, non a rimbalzo offensivo, ma molto presente in difesa, meno un problema da tanti punti di vista. Insomma, questo è un'ottima notizia per Budenholzer che può tenerlo in campo.
Allora, ottima soprattutto perché ha giocato 5 minuti nel primo quarto con 0 tiri e 2 palle perse. Nel primo quarto
un impatto disastroso inizio.
Esatto, e lì abbiamo detto più o meno tutti, non può stare in campo in questa partita. Phoenix ha capito benissimo come toglierlo, basta. E invece Budenholzer, che non è la prima partita che si affida a lui e che gli dà delle responsabilità importanti, l'ha continuato a mettere, gliene ha dati ben 29 e ha avuto ragione lui.
Assolutamente. E secondo me per i Suns il margine di manovra in vista di gara 6 è un po' quello, cercare di riesporre nuovamente Brook Lopez per togliere un uomo dalle rotazioni. E poi secondo me, io sono abbastanza convinto che i Bucks non tireranno di nuovo così, perché in questi playoff non hanno tirato così di solito.
No.
È vero che in gara 4 hanno vinto con percentuali disastrose, quindi può essere tutto, per esempio, infatti adesso tirando così hanno preso 11 rimbalzi in attacco invece che 18. Peraltro ringraziamo Stefano che mi ha totalmente smentito nel gruppo, dicendo che in realtà avevano preso più rimbalzi con Ayton in campo che con Ayton fuori in gara 4, ma è stata una mia percezione, ma ho sbagliato, quindi lo ammetto. Comunque in generale, Bucks hanno tirato molto bene e sono usciti a tenere in campo Brook Lopez, due cose molto favorevoli per loro. La speranza per i Suns è un po' quella che queste due cose non si verifichino nella prossima partita e che uno tra Middleton e Holiday stecchi la gara. Queste sono le possibilità. Però non vedo cosa possano fare di più i Suns, almeno offensivamente, nella serie rispetto a questa partita qua.
Dipende da Paul e...
Anche perché Booker, io con tutto che lo ritengo un fenomeno,
sì,
ed è già adesso uno di quelli veri veri Booker, perché però... se fai due partite del genere di finale, cioè 2-2-40 di finale finals non sono per tutti, però vero. Il terzo mi sembra molto complicato da pensarlo, ecco.
No, è vero, anche perché comunque abbiamo detto non questi grandi comprimari, però hanno segnato più o meno tutti, tutto il quintetto sopra la doppia cifra, cioè anche Bridges che secondo me non ha fatto una gran partita.
Però ha messo quelle due bombe nel quarto quarto pesantissime.
Sì, ma non la partita esplosione
non
che ha
due,
ogni tanto.
Non gara due.
Esatto, i suoi 13 punti li ha messi. Di Andre Ayton, che secondo me in attacco è stato peggiore di più o meno tutte le altre gare, anche
a parte
se,
gara 4,
anche
che
se
non
ha segnato 20 punti, secondo me, non lo so, difensivamente fondamentale, però in attacco secondo me questa un po', non lo so, non l'ho visto proprio per Paul probabilmente, perché mancava Paul, però comunque hai avuto qualcosa da tutti, hai avuto 10 da...
Infatti ne ha segnati 119 e perdere a Phoenix, con la difesa che ha Phoenix facendo 119... vuol dire che gli altri hanno beccato quella che in NBA si dice one of those nights, cioè una di quelle serate in cui ti tiri anche all'indietro e va dentro.
Sì,
cioè.
Sì, quindi tu dici semplicemente le percentuali così non sono sostenibili e quindi Phoenix non è che deve rivoltare.
No, secondo me non deve rivoluzionare il suo gioco. Alla fine deve giocare, secondo me, la sua partita. Ci sono due possibilità. O i Bucks vanno sull'onda dell'entusiasmo, che è molto possibile.
Sì.
E giocando in casa riescono più o meno a chiudere la faccenda abbastanza velocemente, oppure come abbiamo visto nel finale di gara 5 sentono la pressione, che è un po' quello che hanno sempre fatto quest'anno, sentire la pressione in momenti complicati, per esempio gara 5 contro i Nets, che doveva essere una partita da stravincere e invece l'hanno persa, quindi insomma sentono la pressione della posta che si alza, magari i comprimari si nascondono così. E a quel punto potrebbe esserci l'effetto contrario del pubblico, che non ti casa, ma ti mette l'ansia sua del fatto che tu non stai vincendo la partita, e quello potrebbe aiutare i Suns. Però in questo momento io do 80-20 Bucks, cioè devono impegnarsi per perdere in questo momento, perché l'hai ribaltata completamente, anche emotivamente, hai chiuso due partite di fila con due giocate clamorose, prima la stoppata di Giannis, poi quella layup mostruoso, ce l'hai in mano la serie, c'è poco da fare.
Allora, sì. Sì, e secondo me per un motivo, unico motivo, le percentuali di Holiday Middleton possono andare veramente a mezzogiorno, non so se si dica così, insomma a far schifo, però la grinta di Giannis ci sarà.
No, quello
ci
quello
sarà,
sì.
E se non tirano bene da fuori, lui in qualche modo il quarantello te lo può mettere, perché ha le energie e la voglia sicuramente non gli manca.
No, è vero, io comunque mi aspetto una partita strana, perché è comunque una serie di partite un po' strane, tra virgolette,
sì.
un po' uniche una con l'altra, però sì, cioè, i Suns hanno bisogno, secondo me, di un mezzo miracolo per vincere la 6.
Quindi
veramente
pronostico?
Un mezzo miracolo.
Dai, allora, questo vogliamo.
A questo punto, nonostante io abbia detto che avrebbero vinto i Suns in 6, a questo punto sinceramente mi sembra, anche perché...
Non è possibile.
Cerchiamo di portargli un po' di sfiga a Steve Bucks, proviamoci un po'. Quindi dicono, io sono abbastanza convinto che Giannis vincerà il primo anello della sua carriera, e sono stracontento per questo, non lo dico per scherzo. Quindi secondo me i Bucks alla prossima, in qualche modo, la portano a casa.
Io invece vado con i Suns. Anche
così,
se...
così sicuramente uno di ragione come al solito.
Anche se preferirei i Bucks. Comunque, vabbè, penso che i Suns ne avranno di più, e soprattutto che le percentuali andranno... più... no, saranno peggiori.
No, ma i Bucks vincono sicuro.
Ma guarda che più o meno le ho azzeccate tutte questa serie, quindi...
Sì, in realtà le abbiamo azzeccate più o meno 50-50. Dopo le prime ci abbiamo azzeccato 50-50, quindi...
Vabbè,
però
dai.
Non è mai successo che sbagliassimo tutti e due.
La guardi in diretta?
Guardami negli occhi. è martedì notte?
Sì.
Sì, potrei anche farci un pensierino.
Vuoi rischiarti di spoilerartela?
Beh, le ultime mi sono spoilerate praticamente tutte, quindi...
No, sono
devo
più bravo.
Perché ho tolto le notifiche a tutto, però mi sono dimenticato di Twitter e ho visto la notifica di Twitter.
No,
tremendo.
No, sono più bravo di te, però vabbè, dai, no, non la guarderò in diretta, riuscirò la mattina presto, appena svegliato, e comunque ne commenteremo assieme, assolutamente.
Assolutamente, cercheremo anche di uscire un pelino prima magari con gara 6, perché... Qualora ci fosse una gara 7, bisognerà fare anche gara 7.
Vediamo.
Quindi pensa, potremmo essere alla, alla penultima puntata della stagione, Daria?
Potrebbe essere, sì.
Sì.
O la terz'ultima.
Insomma, non cambia molto.
Va bene, Marti.
Raccomandazioni?
Sì, dai.
I social, Facebook, Instagram, Twitter, il gruppo
ma
Telegram.
Ma i social cosa?
I social. Seguite
cioè,
i nostri social. NBA Popcorn. Dovunque voi vogliate, scrivete NBA Popcorn e noi compariamo.
Okay.
Dovunque. Praticamente dovunque. A parte su TikTok, dove non ci siamo. Magari l'anno prossimo, chi lo sa. Poi, gruppo Telegram, in cui potete commentare con noi le finals e insomma magari anche tenervi compagnia per chi segue la partita in diretta la notte, e poi il canale Telegram dove arrivano le notifiche quando escono le puntate e un po' di aggiornamenti sul podcast in generale.
Altre cose, recensioni, non ho controllato per dire se ce ne sono di nuove, vabbè, però potete controllare anche voi, farle su Apple Podcast se avete un dispositivo Apple, se no rubatelo alla mamma, amici, insomma, quello che vi pare. E poi se conoscete qualcuno che è appassionato di NBA o comunque potrebbe essere appassionato di NBA, non c'è modo migliore che iniziare con NBA Popcorn.
Oppure qualcuno che stia davvero antipatico, per perdere un po' di tempo.
No,
beh, ci sta, no. Effettivamente. Va bene, per oggi è tutto, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo a gara 6.
Jeff Teague, MVP.